Un saluto specialissimo, sereno disteso a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Stella FM, da Luca Rizzato. Nuova puntata, un ospite nuovo perché per me è davvero una prima volta. Potrei dire che è un logopedista, però è per farvi sorridere, perché in realtà lo è veramente logopedista, ma lui è soprattutto un musicista, un cantautore italiano, DNA, il buon DNA non mente, è figlio d'arte, e sto parlando di Alberto Bertoli di fronte a me. Ciao Alberto, benvenuto, come stai?
Ciao, ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori, sto bene, devo dire che sono molto contento perché stiamo lavorando, veniamo da un anno lavorativo molto bello, molto impegnativo e quindi molto bello, perché per me le cose vanno di pari passo e si prospetta questo anno estivo uguale, quindi sono molto contento io.
Due voci intorno a un fuoco, come l'album di due anni fa omonimo, che è il progetto anche di concerti dal vivo che stai portando avanti nei teatri, poi anche nelle piazze sicuramente, e ti fa duettare grazie alla tecnologia virtualmente con tuo padre Pierangelo Bertoli. Ma com'è portarsi Bertoli papà ogni sera, fra virgolette, sul palco in tour, un po' come facevi a 18 anni quando insomma facevi il suo corista?
Beh, direi che sia la cosa più bella che potessi fare, e fortunatamente sono riuscito a concretizzarla. Non è stata una cosa semplice, sia per i problemi con le case discografiche che per altro, ma alla fine l'abbiamo spuntata noi, e tra l'altro sono tutti contenti, anche le case discografiche, quindi molto bene.
Alla facciata.
Sì, no, va bene, nel senso che uno ha un'idea, poi all'idea ci credere tu per primo, se gli altri non ci credono devi convincerli, ma qua siamo una squadra, soprattutto io e Ferdinando, che crediamo tanto nei nostri sogni e cerchiamo di convincerli gli altri, e di solito funziona così, che riusciamo.
Ferdinando è il tuo manager, lo ricordiamo e lo salutiamo, che è qui vicino. L'album Due Voci Intorno al Fuoco unisce passato e presente, c'è anche un brano inedito, Star con te, musica tua, testo originale di Pierangelo, una chitarra ed un fuoco acceso. Era una delle situazioni che spesso vivevi con tuo papà in casa?
Sì, non il fuoco però, ma no, perché d'inverno in realtà noi avevamo molto il fatto del caminetto, a mio padre gli piaceva molto, quindi ne aveva fatto mettere uno in casa, ma non era tanto quello, perché quando c'era il caminetto, come gli antichi, probabilmente lui guardava la fiamma e pensava. E invece durante l'estate, quando finivamo di mangiare, lui dice, di solito arrivava l'anguria, con la fetta d'anguria, lui mi diceva, mentre arrivava la fetta di anguria, in dialetto mi diceva, tu la chitarra, cioè prendi la chitarra, e da lì cantavamo. Ed era un momento molto personale, perché poi alla fine i miei fratelli, che sono tre, e mia madre, dopo un po' si rompevano, giustamente, perché a noi piaceva la musica, loro un po' meno. Io a un certo punto qualcuno sparecchiava, qualcuno andava da un'altra parte, io e lui continuavamo a cantare. Ed era una cosa pubblica ma intima, non so come spiegarlo diversamente, insomma.
Star con te, che è appunto l'inedito, la scrisse per metterti in guardia da una ragazza che insomma non è che gli piacesse moltissimo, e quindi piuttosto che parlarti, che tanto non lo ascoltavi a quel tempo, ha preferito scrivertelo in una canzone.
In realtà gli piaceva molto Cinzia, era una ragazza che gli piaceva molto, però sapeva che non andava bene per me. Io ero un animo irrequieto, iper progressista, guardo sempre al futuro ancora adesso con molta speranza, con molta fiducia nel cambiamento. Io quando sento tutti questi parrucconi che dicono della musica, che dicono no perché la musica adesso fa schifo, così a me viene l'orticaria. Non è che fa schifo, noi siamo invecchiati, questa è la verità, perché cioè, a me piace un certo tipo di musica che viene dal passato. La musica nuova è dei giovani, è come la vita, no? Cioè, è inutile che vuoi fare quello che c'ha 20 anni, io sono 44, 43, 44 a settembre, comunque voglio dire, ho quell'età lì, non posso fare quello che c'ha 20 anni, ed è giusto che sia così. Io sono molto convinto che la musica sia qualcosa di adesso sia qualcosa di veramente che stia per esplodere, qualcosa di nuovo, e non vedo l'ora di sentirlo, perché sono sicuro che c'è un sacco di gente, un sacco di ragazzi che hanno un sacco di cose da dire.
Lui papà ha sempre cercato di proteggere voi figli, insomma l'hai già detto, siete in quattro fratelli, dal mondo della musica, da questo ambiente che lui conosceva molto bene, soprattutto te, perché sei appunto l'unico che poi alla fine ha voluto entrarci,
l'unico disgraziato, lui dice. Sì, è così, è andata così. Beh, vabbè, insomma, su 4 uno che c'ha il tarlo, che ti è venuto male, ci sta. Purtroppo ha cercato, però lui mi ha detto prendi una laurea e poi dopo facciamo quello che dobbiamo fare.
La laurea era il piano B.
Sì, no, la laurea era il piano A, il piano B era la musica, perché non si sa mai, magari il terrore di mio padre non era che non avessi mai successo, e metti che fai successo e fai successo per una volta e poi vai nel dimenticatoio, poi come fai? Cioè lui aveva molto coscienza della della mente che avevo io e della mente che aveva lui, perché era molto simile. E quindi, visto che lui ha affrontato alti e bassi, quando è stato basso, per lui è stato molto basso, perché lui per i primi 7 anni della sua carriera è stato sparato per aria. Poi ha avuto un down, come tutti, e quando è stato il down è stato un grosso down, e lui non voleva che suo figlio non l'avesse. Questo era il concetto. Però la verità è che non puoi vivere la vita dei tuoi figli, solamente gli puoi dire cerca di essere felice, questo devi cercare di fare, insomma.
Lo sei goduto poco, papà, se n'è andato quando avevi 22 anni, eppure io ti ho osservato in varie ospitate che hai fatto, ne hai fatte anche parecchie ultimamente per fortuna, anche televisive. Quando rivedi gli spezzoni, le immagini di papà che canta, tu sorridi sempre, non ti incupisci mai, ti fa proprio stare bene, ti dà una specie di energia positiva a rivederlo.
Sì, perché mi ricordo quando cantava, che quando cantava era veramente una cosa che a lui piaceva tanto, tanto. E c'è un'intervista, solo una, che dice: è un piacere sentire la voce che esce dalla gola, sentire che vibra tutto il corpo. Ed è vero, è vero. E però io nei suoi occhi vedo il bambino, perché lui era un po' un bambino in certe cose. Quando canta si vede molto.
Papà poliomelitico, appunto, da bambino, no? Fu anche il primo artista ad andare al Festival di Sanremo su una carrozzina. La sua disabilità però era un problema più per gli altri che per lui. Forse questa sua condizione era quasi, aggiungo una parola forte, un valore aggiunto per lui.
Valore aggiunto no, no, esattamente come se mi chiedessi a me se essere figlio di è un valore aggiunto o no, non ha senso fare il discorso, nel senso che lui è nato con la poliomielite, io sono nato che ero suo figlio, quindi chi se ne frega fondamentalmente. Però nel mio piccolissimo, quando iniziai a cantare, io mi ricordo che andai da mio padre e gli dissi: papà, tutte le volte che canto divento rosso. E lui mi guardò serio, ma serio davvero, e mi disse: tu quando sei rosso sei molto più bello. Ed era molto importante questa frase, che può sembrare ironica, però è per dire: tu sei quello lì, e quando sei tu sei meglio di tutto il resto, perché sei tu e sei solamente tu. Così è molto importante questo.
Sempre molto diretto, combattivo, di certo non le mandava a dire, fu il primo a trattare al centro delle sue canzoni l'ambiente, l'ecologia. Ma essere impegnati in queste battaglie per lui era veramente quasi come una fede, insomma, no? Possiamo dire che, insomma, adesso dicono che non esistono cantautori impegnati oggi in giro, ma per lui è veramente un credo.
Hai scelto forse le parole
sbagliate,
però fa niente, nel senso che comunque non è che, cioè,
capito cosa intendevo.
È ironico, anche lui tutte le volte che saltavano fuori queste parole lui faceva dell'ironia, ma semplicemente era il suo modo di essere. E cantautore impegnato in effetti gli dava fastidio, a me non dà fastidio, semplicemente era il suo modo di essere, lui era quello. Cioè, lui quando se gli facevi delle battute semplici lui non rideva, io rido lo stesso perché colgo l'ironia, lui l'ironia semplice gli dava fastidio, come i concetti semplici. Parlare di cose semplici ci sta fino a un certo punto, poi basta. La sua musica rifletteva il suo animo, è uno dei pochi artisti in Italia che ha la fortuna di essere quello che ha scritto.
Quali dei vari temi che lui ha affrontato senti di essere un po' più affine anche tu? Insomma, lui ha parlato anche dell'attacco alle guerre, alla discografia.
Ma in tantissimi temi, soprattutto credo nel fatto di avere una dignità e di essere nell'emarginazione, di essere una persona che comunque mantiene il suo fatto di essere unico, come ti dicevo prima. Questa era una cosa molto importante per lui, che mi ha passato pienamente e che credo che fosse la cosa che sento che riverberi in me di più, quindi forse quello, ma è difficile individuare solo un concetto.
Senti, Immortale sicuramente tra le tante è Muso Duro, che è un po' considerato il suo manifesto, interpretata poi da tantissimi artisti anche, ma ne hai qualcuno all'interno della Bottega Bertoli che secondo te veramente ha superato più di tutte le generazioni e le mode? Insomma, devo dire che hai un bel carnet all'interno del repertorio che fai anche dal vivo, in concerto. Non ce n'è solo una, ce ne sono più di una.
Sono tante, e devo dire che penso che quella a cui io più sono legato è a Muso Duro, perché in effetti ritrae la mia persona, che è la stessa, cioè che è il fil rouge che unisce me e mio padre. Però credo che forse la più attuale in questo momento, e spero che diventi obsoleta, vecchia e che non si debba più ascoltare, sia Eppure Soffia. Cioè il fatto che per il profitto noi stiamo uccidendo noi stessi, perché l'ecologia fa parte anche l'origine della parola, no? È l'amministrazione della casa, cioè l'amministrazione di noi stessi, e importarsi, cioè fregarsene dell'ecologia. Prendersi cura dell'ecologia vuol dire prendersi cura dei propri figli, del proprio futuro, quindi dei propri figli. E adesso purtroppo i nodini stanno venendo molto al pettine.
Penso a Chiamapiano, che io amo in particolar modo, con Fabio Concato, pescatore, con Fiorella Mannoia, incisa tra l'altro senza incontrarsi, o Spunta la luna del mondo con Ita Zenda. Ha sempre amato abbastanza lui collaborare anche con gli altri musicisti?
Però diciamo che erano suggerimenti che venivano dalla casa discografica. Poi devo dire che tutte le volte che l'ha fatto è stato un successo, perché quello che si sottovaluta di Pierangelo Bertoli è il fatto che fosse un cantante immenso, immenso, uno dei migliori cantanti che abbiamo avuto in Italia. E non è che, dato che non faceva dei do di petto, non fosse un grande cantante. Quello lì è il problema dell'Italia, no? Cioè, se tu non fai l'esploit ginnico, allora la gente non batte le mani. Però il problema di essere un grande cantante è trasmettere emozioni, e cazzo se le trasmetteva.
Caterina Caselli lo scoprì, lanciò papà, lo portò a Sanremo, papà scoprì anche Luciano Ligabue. Come sei stato accolto tu dai colleghi di papà, che sono anche oggi i tuoi alla fine?
Hai ragione, molto bene. Devo dire che con grandissima umanità, grandissimo rispetto.
Ho visto tanti bei duetti anche che ti riguardano. Abbiamo citato Ligabue, ma ho visto anche che hai cantato con Neck.
Con Neck.
O con Terra.
Che è un mio caro amico. E un altro mio carissimo amico a cui tengo tantissimo è Luca Carboni, con cui ho fatto una tournée insieme, e devo dire che ci sono pochi artisti come lui. Io sono stato accolto molto bene, e devo dire che per il grande rispetto che avevano verso mio padre, ma penso anche per la professionalità e l'umanità che ha passato a me, che io, di cui io sono portatore, ecco, diciamo così. Perché puoi chiamarti come vuoi, ma se sei, passami il termine, se sei un coglione, sei un coglione, non c'è niente da fare.
Sono d'accordo. Le ultime parole di papà le ha dedicate a tua mamma Bruna, con cui hai avuto una bellissima storia d'amore. Quanto faceva filtrare in famiglia il suo lavoro e soprattutto anche con il suo essere cantante famoso?
C'era una normalità, cioè io sono una persona anormale, faccio un lavoro anormale, e questo determina il fatto che ci siano delle cose che stonino con la vita degli altri tuoi dei tuoi coetanei. Io parlo come se fossi mio padre, no, in questo momento qua. Il loro gioco, sia di lui che di mia madre, era normalizzare queste cose qua. Quando eravamo in giro, questa l'ho raccontato un milione di volte, ma penso sia la più emblematica. Quando eravamo in giro, che lui girava con questa carrozzina elettrica ed era molto grossa, molto rumorosa, noi eravamo in quattro, quindi una a sinistra, una a destra, uno sopra, uno davanti, cioè occupavamo mezza corsia della strada, perché lui non poteva andare sui marciapiedi, quindi praticamente, cioè, ci guardavano tutti, ma ci guardavano proprio, ci puntavano con gli occhi così. Quindi la sua cosa cioè la mia domanda era spesso e ripetuta, era: ma perché ci guardano tutti? E lui ripeteva: perché siamo belli. Che è un modo gentile di fare passare a tuo figlio il fatto che la normalità te la crei tu, non c'è una normalità, c'è quello che vivi tu, e quello che vivi tu sarà la tua normalità, quello degli altri sarà quello degli altri.
Anche Alberto Bertoli è papà, perché insomma sei papà di Dario, di Cesare, hanno imparato piano piano a conoscere...
No, non... sei informatissimo.
Non è vero. Hanno imparato a conoscere che nonno straordinario, oltre al papà straordinario, hanno.
Glielo faccio vedere tramite ovviamente i filmati, e gliene parlo. E hanno un grandissimo rispetto, anche se non l'hanno mai visto, ma devo dire che sia io che i miei fratelli che mia madre ne parliamo spesso, perché era una persona che, quando è mancata, ha lasciato un vuoto terrificante. Noi l'abbiamo riempito con i racconti suoi, la sua vita, e come, cioè, tutte le volte che siamo insieme è come se fosse lì anche lui, in qualche modo, ovviamente, cioè ci manca molto, capito? Quindi in questo modo è passato anche a loro, e credo che l'abbiano recepito molto. Infatti ne parlano sempre come il nonno Angelo, mentre dei nonni che non ci sono più, magari, insomma, si sente un po' meno parlare.
Ultime cose davvero, Alberto, poi ti lascio riposare. Sanremo, un palco che non fa sconti, era il 1991, Pierangelo ci arriva con Ita Zenda, Spunta la luna dal monte, 3 minuti e mezzo di applausi cronometrati. Lui aveva tradotto tra l'altro dal sardo questo brano, scritto il 6-7 di gennaio, pelle d'oca pura, autentica. Io l'ho rivisto varie volte quel filmato.
È un penso che sia la realizzazione di tutto quello che ha fatto nella sua vita. Cioè, a un certo punto si sono resi conto che stava facendo un lavoro fuori dal comune. In Italia, dopo quell'evento lì, però, non, a parte l'anno dopo che è tornato a Sanremo, non si è più visto. Cioè, cosa ti sto dicendo? Se ci fosse stato un personaggio del genere in America, ne avrebbero fatto una statua, poi un quartiere, poi forse gli avrebbero organizzato chissà che cosa, e poi gli avrebbero fatto un film e sarebbe diventato un colossal. In Italia manco se lo ricordano, cioè devo lottare io e Ferdinando, andare in giro per l'Italia e dire: oh, perché non facciamo una strada dedicata a Pierangelo Bertoli, che ha fatto questo, cioè che ha normalizzato, a proposito del discorso di prima, l'essere portatori di handicap. Perché uno che è portatore di handicap è solo un portatore di handicap, non è che è meno di te o più di te, è una persona diversa da te. Se però viene a dirti qualcosa che tu non hai nella testa, allora forse c'è qualcosa da imparare, no? È il riscatto, la possibilità. E in Italia forse questa cosa qui è un pochino mancata. Ma noi non siamo ancora morti, e guerra sia.
mi lasci proprio con la domanda finale, perché che casca a fagiolo, perché oggi tu, devo dire, onori alla grande la memoria di tuo padre. C'è anche questo bellissimo premio, che è il premio Pierangelo Bertoli, in due serate tra l'altro piene di ospiti, ho visto. E però io dico che si è fatto davvero ancora troppo poco per onorare la sua memoria e il suo talento artistico. Davvero anche un bello speciale televisivo, sarebbe bello veramente mettere in piedi qualcosa di grosso. Mi rendo conto che non è facile in questo paese per tutta una serie di cose che anche già citato, purtroppo.
Allora, sono state fatte diverse cose, non è finita, nel senso che, già ti ho detto, ci sono dei progetti, alcuni dei progetti, ad esempio mia madre sta scrivendo la sua storia del rapporto che ha con lui, e un altro ragazzo ieri si è laureato, si chiama Flavio Giordano, si è laureato con una tesi rispetto a mio padre, ma anche a me, la bottega Bertoli, che così l'ha chiamata. Cioè ci sono tante cose che si possono dire, si possono fare rispetto a un artista che deve essere riconosciuto come uno che ha tracciato una via.
Scegli queste splendide parole, ringrazio davvero di cuore Alberto Bertoli, quindi viva la bottega Bertoli e viva Pierangelo Bertoli, grazie davvero, ciao.
Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori, grazie mille. Un saluto a Stella FM da Alberto Bertoli.